San Massimiliano Maria Kolbe, di padre Antonio Ricciardi, edizioni agiografiche, postulazione generale dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali, 47ª puntata. Vittima di mostruose crudeltà. I capi del campo godevano del terrore che le loro persone, e più i loro modi, incutevano ai poveri prigionieri e vi prendevano sollazzo. Fu forse per questo che la mansuetudine e la dolce rassegnazione del padre Massimiliano, anziché placare, irritava maggiormente l'animo belluino del Crot, il quale, per reazione, lo aveva scelto come particolare vittima delle sue crudeltà. In proposito abbiamo la testimonianza del signor Francesco Gajovnicek, il quale, pur incontrandosi con padre Massimiliano, non sapeva che fosse lui, perché nel campo gli uomini erano numeri. Un giorno stavo cavando insieme con altri compagni di prigionia il letame da una fossa per portarlo nei campi. Un mio compagno prigioniero, stando in alto, riceveva il letame e lo buttava fuori. All'improvviso sopravvenne una guardia recante seco un cane e domandò al prigioniero che riceveva il letame la ragione per cui ne prendesse così poco alla volta. Dopo un momento cominciò a percuoterlo e ad aizzare il cane incontro di lui. Il cane cominciò ad azzannarlo e a morderlo. Il povero prigioniero conservò una calma sorprendente. Non si lasciò sfuggire nemmeno un lamento. Gli altri miei compagni ne udirono la conversazione con il tedesco. Il prigioniero disse apertamente di essere sacerdote. Fu allora che quegli cominciò ad infierire ancor peggio contro di lui. Solo dopo la morte di padre Kolbe seppi che quel povero prigioniero era proprio lui. Il sacerdote Sveda riferisce qualcosa di più grave. Vi fu ancora un giorno particolarmente duro per il padre. Il capo sanguinario, sceltolo per sua vittima, lo tormentò con palese godimento, infierendo come un uccello rapace sulla sua preda inerme. Egli stesso caricò sulle spalle del padre Kolbe pezzi appositamente scelti di legno pesante, e poi gli ordinò di correre. Quando padre Kolbe cadde a terra, gli diede dei calci sulla faccia, sul ventre, e lo percosse col bastone gridando: «Non hai voglia di lavorare, infingardo! Ti farò vedere io che cosa vuol dire lavoro!» Durante l'intervallo del mezzogiorno, tra le beffe e le bestemmie, gli ordinò di stendersi sopra un tronco. Poi scelse uno dei più forti fra i suoi sgherri e gli comandò di infliggere 50 colpi alla sua vittima. Padre Massimiliano non si muoveva più. Venne gettato nel fango e coperto con le fascine. Dopo ciò, e dopo il lavoro di tutta la giornata, seguì un'estenuante marcia fino al campo. Il padre Kolbe era così esaurito di forze che dovettero trasportarlo e del giorno seguente non poté andare al lavoro. Lo portarono allora all'ambulatorio dell'ospedale del campo e fu destinato al reparto interno con la diagnosi polmonite con deperimento generale. Il test Enrico Sienkiewicz aggiunge altri particolari. Con padre Massimiliano occupavamo la stessa stanza. Durante alcune settimane dormivamo l'uno vicino all'altro, fino al momento in cui fu portato all'ospedale del campo. Vedevo come faceva il segno della croce e pregava genuflesso, ed io gli feci perfino osservare che non si doveva esporre a punizioni da parte del capoblocco o degli SS. Rispose ai miei avvertimenti. «Dormi, figlio, poiché ti aspetta un duro lavoro e devi riposare. E io, già vecchio, pregherò per voi. Sono venuto qui a condividere con voi la triste sorte del lager». Nei primi giorni della sua permanenza nel lager, padre Kolbe venne assegnato al comando in cui lavoravano i sacerdoti e gli ebrei. Stavano costruendo il crematorio. Una volta il servo di Dio spingeva una carretta piena di ghiaia. La carretta era grande, mentre la rotella era piccola, ciò che aumentava ancora la pesantezza del lavoro. Volevo aiutarlo, essendo il lavoro superiore alle forze umane. Gli proposi di rimanere fermo un momento mentre io, per lui, avrei fatto alcuni viaggi con la carretta. Per sfortuna il capo se ne avvide e, perché avevamo parlato insieme, ricevemmo ognuno 10 legnate per renderci ancor più ridicoli agli occhi degli altri. Padre Kolbe dovette portare la carretta piena di ghiaia con me seduto sopra, fino al posto dove la carretta veniva vuotata dalla ghiaia, e riportarmi nella carretta vuota fin dove caricavamo la ghiaia. Sulla carretta piena di ghiaia dovetti io portare lui una volta ed egli due volte me. Lavorammo così attorno alla ghiaia fino all'appello serale. Per consolarmi, il servo di Dio mi diceva: «Enrichetto, tutto quello che soffriamo è per l'Immacolata. Vedano tutti che siamo dei confessori dell'Immacolata». Nel giugno dell'anno 1941, il servo di Dio fu assegnato al comando Babice, dove comandava il famoso aguzzino Krot. Una volta venne fortemente bastonato durante il lavoro da questo Krot e fu rimandato al distretto, cioè all'ospedale del Lager. Santa Maria, prega per noi. L'episodio che segue mette ancora una volta in luce la fortezza di padre Massimiliano e la sua conformità ai voleri divini, che per ogni anima sono tutte le circostanze della vita, anche le più avverse e orride. È la narrazione fedele del dottor Giuseppe Stemmler, uno dei testimoni, come si è visto, che gli è stato più a contatto nel campo di Auschwitz. Non ricordo bene. Così il dottor Stemmler. Se si fosse agli ultimi di giugno o ai primi di luglio del 1941. Dopo il consueto appello della sera, capitò un fatto così tremendo che ancora oggi, a ricordarlo, mi sento rabbrividire. Ritornavo stanco e morto di fame al mio blocco, ottavo. quando improvvisamente mi si parò dinanzi una delle guardie che urlò qualcosa e minacciandomi col bastone mi spedì al lato del quadrato dove attendevano due file di prigionieri. Ci cacciarono fino al blocco 28esimo, cioè all'ospedale, e ci destinarono al trasporto dei cadaveri al crematorio. Molte primavere erano passate sul mio capo, e pur combattente della Prima Guerra Mondiale, ancora non mi era accaduto di toccare cadaveri. Quella sera invece veniva imposto a me e a un altro prigioniero di collocare due cadaveri in una specie di truogolo che ricordava quello usato dai macellai per la mattazione dei maiali. Mi trovai dinanzi al primo morto. Era un giovane, tutto nudo, col ventre squarciato, le gambe insanguinate, le mani contorte all'indietro, il collo gonfio, il viso che mostrava chiaramente i segni della dolorosa agonia. Non ero capace di fare un passo avanti. La guardia dette un urlo, al quale fece eco una voce calma. «Prendiamo, fratello». Per una frazione di secondo mi parve di conoscere quella voce. Con ripugnanza presi il cadavere per le gambe insanguinate, mentre il mio compagno lo sollevava per le spalle e lo adagiammo nel truogolo. Poi prendemmo il secondo che mettemmo al fianco al primo e ci avviammo al crematorio sito presso il comando del campo. Ero terribilmente turbato. Le braccia mi venivano meno, gli zoccoli cadevano dai piedi. Pensavo che sarebbe stato assai meglio se fossi stato io ad essere trasportato in quel macabro truogolo. Improvvisamente, alle mie spalle, sentì la voce calma e commossa del mio compagno. «Santa Maria, prega per noi». Come se una scarica di corrente elettrica fosse passata per le mie membra, mi sentii improvvisamente forte. Ora reggevo con vigore quella specie di bara. Giungemmo al crematorio. Una costruzione bassa, con il tetto piatto e con un camino alto dal quale il vento spazzava via il fumo pestilenziale. Là bisognava accatastare i cadaveri dopo aver dettato alla guardia il numero scritto con la matita copiativa sul petto del morto. Uno sbaglio avrebbe provocato incidenti fatali. Qualche famiglia avrebbe ricevuto la notizia della morte di un congiunto, mentre questi era ancora vivo. Si doveva poi assistere all'incenerimento del macabro catafalco, fatto di una grande gratella mobile sulle fiamme, dove bruciavano i corpi dei poveri prigionieri morti nel campo. Ero in preda al delirio, incosciente. Tornammo via, io ed il mio compagno, mentre io tremavo tutto. Le gambe erano tornate rigide. Era il mio compagno a spingere pian piano il truogolo e con esso anche me. Appena oltrepassata la soglia del crematorio, sentii chiara e sommessa la stessa voce. Requiem, eis domine. Ancora una volta quella voce non mi tornava nuova. Tornò a sussurrare. Et verbum caro factum est. Chi era? Era il francescano di Niepokalanov, padre Massimiliano Kolbe.
Thank you.
nell'ospedale del campo. Ecco quanto testifica con commoventi accenti Don Corrado Sveda. Ero allora infermiere all'ospedale del campo, nel reparto degli infetti. Quando seppi che padre Colbe si trovava all'ospedale, mi recai subito a fargli visita. Non delirava. Aveva la faccia coperta di lividure, languido l'occhio e la febbre alta gli bruciava l'organismo, a tal punto che la lingua, irrigidita, non era capace di muoversi e la voce gli moriva nella gola. Per le difficoltà di essere trasportato da un reparto all'altro, raccomandai padre Colbe ad un infermiere perché avesse speciale cura di lui. Dopo alcuni giorni, il padre Colbe era sì un po' riposato, ma la polmonite non accennava a risolversi. La febbre continuava. Con la sua condotta di fronte alla sofferenza, egli meravigliava medici e infermieri. Si comportava virilmente e con completa rassegnazione alla volontà di Dio, spesso ripetendo: «Per Gesù Cristo sono pronto a soffrire ancora di più. L'Immacolata è con me e mi aiuta». Per inesplicabili cause, la febbre, anche dopo la crisi risolutiva della polmonite, non cessò. Trasportarono allora padre Colbe al reparto degli infetti e lo collocarono nella sala dei sospetti di tifo petecchiale. Qui il contatto con lui era più facile. Gli era stato assegnato il letto vicino alla porta principale d'ingresso dello stanzone. Ogni morto che portavano via riceveva da lui la benedizione e l'assoluzione sotto condizione. In mezzo agli ammalati e sofferenti confratelli, egli esercitava la sua missione come pastore delle anime. Spesso raccontava episodi, prendendoli dal ricco tesoro della sua esperienza. Ascoltava confessioni, diceva le preghiere in comune, sollevava gli spiriti e teneva conferenze sulla Vergine Immacolata, che egli amava con semplicità di bambino. Col favore delle tenebre venivano a lui i carcerati, chiedendo di confessarsi o parole di conforto. Quando dopo il lavoro giornaliero io andavo da lui, mi stringeva al suo petto come la madre il suo bambino, mi consolava e additandomi come modello l'Immacolata mi diceva: «Ella è la vera consolatrice degli afflitti, ascolta tutti, aiuta tutti». Ritornavo sempre consolato e pacificato. Una volta gli portai una tazza di tè risparmiato, ma quanto mi meravigliai quando non la volle accettare dicendo: «Perché devo fare eccezione? Anche gli altri non ne hanno». Era divenuto popolare tra gli ammalati e tutti lo chiamavano il nostro piccolo padre. Durante la degenza in ospedale, al padre Massimiliano fu concesso dalla provvidenza un grande conforto: poter celebrare qualche volta la Santa Messa. Non esitiamo a confessare che studiando la vita di padre Massimiliano in tutti i suoi dettagli, ci siamo sempre domandati se qualche volta avesse desiderato e tentato di celebrare la Santa Messa, di aver potuto ricevere la Santa Comunione. La lacuna si è colmata con un particolare che ci è stato narrato dal teste Enrico Sienkiewicz. Lo riportiamo fedelmente come giace negli atti processuali. Andavo a trovare spesso padre Massimiliano Kolbe all'ospedale e venni a sapere dai compagni di prigionia che il servo di Dio si era conquistato tutti i cuori. Divideva con altri le sue razioni di cibo, pregava e consolava. Egli stesso diceva che ringraziava l'Immacolata per trovarsi là in ospedale, poiché i malati avevano bisogno di preghiere e di consolazioni. A quel tempo io lavoravo nel comando Buna Verche. Siccome mi ero guadagnato a Buna Verche la fiducia dei lavoratori civili di Auschwitz, ricevevo da essi denaro e pane. Una volta portai nel lager 400 marchi e 30 medaglie. Il servo di Dio spartì tra i colleghi il denaro e le medaglie le benedisse e le distribuì tra i prigionieri. Una volta portai in una scatola delle particole che avevo ricevuto dalla signora Cagna. Padre Massimiliano Kolbe celebrò nel più grande segreto, questo lo so, due volte la Santa Messa tra i blocchi, alle quali assistemmo in numero di circa 30 prigionieri e tutti ricevemmo la Santa Comunione dalle sue mani. Teneva pure per noi delle allocuzioni nelle quali ci esortava a pregare e a raccomandarci a Dio e alla Madonna Santissima. Mentre lavoravo a Buna Verche, ricevevo anche dai civili dei viveri, ma era assai difficile portarli nel lager, poiché al cancello vi era una rigorosa revisione. Mi confidai con padre Massimiliano dicendo che desideravo portare dei viveri nel lager, ma che avevo gran timore della revisione. Allora mi disse: «Rimettiti alla protezione dell'Immacolata. Io pregherò, ella ti aiuterà». Ispirato dalla fede nell'aiuto della Madre di Dio, cominciai a portare viveri nel lager e ciò mi riuscì felicemente. Una volta portavo una pagnotta di 2 chili e nelle fasce attorno alle gambe 1 chilo di lardo per parte. Venni scrupolosamente tastato dalle SS al cancello, ma non si accorsero di nulla. Quando lo raccontai al servo di Dio, egli mi disse: «Confida nell'Immacolata, ed ella ti manifesterà la sua grazia più di una volta ancora». Quanto sia stato eroico quell'osare celebrare la Santa Messa è sottolineato dallo stesso signor Sienkiewicz, il quale assicura che per i sacerdoti che avessero osato celebrare la Santa Messa o amministrare i Santi Sacramenti, vi era la spaventosa pena della fucilazione. Avete ascoltato San Massimiliano Maria Kolbe di padre Antonio Ricciardi, edizioni agiografiche, postulazione generale dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali, 47ª puntata.